Grazie Presidente. Parlo dopo l'Eugenia e mi dà proprio la possibilità di dire qualcosa un po' di diverso. Come sempre mi pare che questa amministrazione faccia delle cose scellerate, possiamo definirle così, perché obiettivamente ogni volta che parlo non fanno altro che ripetere le stessissime cose. Mancato coinvolgimento di chiunque, mancata applicazione delle leggi regionali, io veramente rimando alla collega Rossi tutto quello che ha detto contro questa amministrazione. Però io voglio ringraziare oggi, anche a nome del collega Goldoni, l'assessore Daniele Sitta per l'attenzione che ha sempre dimostrato nei confronti di chiunque ha inteso coinvolgerlo in iniziative pubbliche sulle tematiche abitative. Durissimi attacchi sono stati rivolti alla sua persona, ma nonostante tutto l'alto senso della sua funzione lo ha sempre visto presente, perché anche a mio parere vincitore. Mai abbandonato il confronto con chi che sia. Il nostro e il suo obiettivo è raggiungere un nuovo piano per l'edilizia sociale e non solo. Oggi siamo qui a discuterne. Oltre ai partiti della coalizione, e non solo, il fatto che anche il collega Torrini dell'UDC oggi ha presentato degli emendamenti, sta a dimostrare che non ci siamo limitati soltanto a una frazione oppure solo ai nostri amici che possono mantenere questa compagine oggi di governo, ma sono stati coinvolti i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, delle associazioni economiche, degli inquilini, dei piccoli proprietari immobiliari, degli ordini e degli ordini. Il motivo dell'incontro per l'assessore Sitta era quello di illustrare il piano per l'edilizia sociale per il Comune di Modena. Questo piano ha l'obiettivo di dare una risposta per i prossimi anni ai bisogni abitativi, soprattutto delle fasce sociali più deboli, in una situazione economica di crescente difficoltà delle giovani coppie e delle famiglie. La casa, come abbiamo sempre detto qui in quest'Aula, deve essere considerata sempre come un diritto fondamentale, lo ribadiamo, e garantito attraverso la più articolata serie di strumenti in grado di dare risposta a tutti gli strati sociali. Ne riprendiamo gli aspetti fondamentali: mantenimento del patrimonio ERP, evitando le dismissioni ma incentivando le ristrutturazioni e le manutenzioni, il sostegno ai piatti concordati con la riduzione ICI-IMU, rafforzando il controllo con la collaborazione delle organizzazioni interessate, rafforzamento dell'agenzia casa, conferma delle politiche dei PEP e dell'edilizia convenzionata con aumento della percentuale di alloggi di proprietà, in affitto fino al 50% del totale edificato nelle aree F, riducendo i livelli di canone fino al 350%. Individuazione di un pacchetto di alloggi da destinare a giovani coppie e famiglie a medio-basso reddito, definibile come social housing. Su quest'ultimo punto è interessante spendere qualche parola in più, facendone anche un po' in breve la storia. Il significato letterale dell'espressione inglese social housing, edilizia sociale, che per estensione diventa ciò che attiene all'offerta sociale di abitazione, che in primis si sviluppa in tutti i paesi del nord Europa. In Italia il social housing prende avvio all'inizio del Novecento con la legge Luttazzi, attraverso un momento di importante consistenza nel secondo dopoguerra, e quando la ricostruzione del paese viene sostenuta anche attraverso i programmi Ina Casa e GESCAL. Approda infine alla stagione degli anni 60-70 con la ristrutturazione delle politiche nei tradizionali filoni dell'edilizia sovvenzionata e agevolata. Il decentramento delle competenze statali in materia di politiche della casa e la progressiva compressione delle risorse nazionali dedicate fino al loro sostanzialmente esaurimento comporta il progressivo sviluppo di iniziative autonomamente predisposte dal sistema delle autonomie locali e in particolare dalle regioni. Oggi gli alloggi individuati per la locazione permanente costituiscono una possibile soluzione all'esigenza di trovare una sistemazione alloggiativa stabile, a canoni inferiori a quelli del libero mercato, con eventuali future possibilità di riscatto per quei cittadini che, avendo redditi superiori ai limiti di permanenza nell'edilizia sovvenzionata, non riescono ad accedere al mercato della libera locazione o della proprietà. Infatti, i soggetti beneficiari possono essere quelli che hanno requisiti non bancabili, pertanto considerati inferiori per poter accedere ad un alloggio di edilizia agevolata in proprietà. Il Comune, in questi casi, può individuare particolari categorie di beneficiari, stabilendo i requisiti e l'ordine di priorità, in base al quale le diverse categorie possono avere accesso agli alloggi disponibili. Gli edifici o le parti di edifici oggetto di questo tipo di intervento devono avere destinazione residenziale. L'eventuale presenza di parti di edificio a destinazione diversa dovrebbero possibilmente essere inseriti in interventi di edilizia residenziale molto ampi, all'interno dei quali poter ricavare ed ospitare servizi comuni destinati alla socializzazione, allo svago, alla cura all'infanzia, alle attività diurne per gli anziani ed eventualmente essere aperti alla comunità esterna. Per attuare un piano social housing è senz'altro necessario un impiego diretto della Fondazione Cassa di Risparmio, della Cassa Depositi e Prestiti dell'Istituto di Crediti Locali, che sostengono le iniziative con risorse adeguate e con tassi adeguati a canoni sociali che si prefigge di applicare. In buona sostanza, il cofinanziamento pubblico risulta ineludibile per l'avvio di un programma di social housing, così come per tutte le iniziative riconducibili al tema generale della realizzazione di alloggi sociali. La misura del cofinanziamento varierà in relazione alle tipologie di intervento. Sarà minore per gli alloggi individuali destinati alla locazione permanente, dove l'equilibrio economico potrà essere più facilmente raggiunto attraverso il meccanismo del futuro riscatto da parte dell'inquilino. Sarà maggiore inizialmente dove si vorrà attivare l'inclusione di servizi sociali aperti sia alla fruizione interna che esterna. Per concludere, ritengo occorra, primo, proseguire l'impegno al rafforzamento operativo e finanziario dell'Agenzia della Casa, che è già tra le migliori, le maggiori a livello nazionale, come strumento che sostiene il riutilizzo del patrimonio abitativo esistente a canoni calmierati. Due, attivare l'ufficio casa affinché rafforzi il suo ruolo di mediazione sociale ed economica tra inquilini e proprietari. Tre, rafforzare l'impegno per la manutenzione, ristrutturazione ed incremento del patrimonio ERP in stretto accordo con l'ACER. 4. Proseguire per il recupero del patrimonio urbano esistente. 5. Promuovere e favorire l'introduzione anche a Modena, nell'ambito del piano abitativo sociale, di esperienze differenziate all'interno dello spettro ampio dell'housing sociale, autocostruzione, autoristrutturazione, co-housing sociale, recupero urbano a fini sociali, eccetera, a fianco di altre forme già da tempo sperimentate, quale la proprietà indivisa. In fase di definizione e di attuazione del piano abitativo sociale, occorre attivare azioni concrete di confronto con i cittadini e le organizzazioni sociali, come avevo già detto all'inizio, in modo da favorire l'informazione, conoscenza e partecipazione diffusa sulle finalità e modalità del piano stesso, prima di assumere qualsiasi decisione. Occorre che i contenuti siano condivisi, impegnandosi a mantenere sempre attivo il tavolo del confronto. Soprattutto, voglio concludere, per la grave crisi che oggi sta colpendo la società nostra, italiana, mondiale. Senza queste forme di lavoro che stiamo oggi noi per approvare, certamente i nostri ragazzi, i nostri giovani non avranno nessun futuro. E come diceva Eugenia, il fatto di tantissimi giovani che scappano dalla nostra città, bisogna fare in modo che questi giovani invece, attraverso il piano casa, restino all'interno del nostro comune e che continuano a collaborare con tutta la nostra amministrazione per il loro benessere. E certamente non è auspicabile da oggi per il futuro, cioè tutti quei giovani del 95 ad oggi, per capirci meglio, che non è mai partito un fondo di previdenza complementare da parte dello Stato, che andranno fra 20 anni forse a prendersi o no il 50% dell'ultimo stipendio. Oggi noi forse andremo con l'80%. E dobbiamo pensare soprattutto anche a quei giovani che domani non hanno questo stesso nostro futuro. Grazie.
Grazie al consigliere Dori, la consigliera Gorieri.